Dario Ricci.
Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare e lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare.
La canzone dell'acqua di Eugenio Finardi, davvero non potrebbe esserci miglior colonna sonora per celebrare un campione che dell'acqua è stato re e per questo chiamato anche Filippo Magno, appunto, due volte campione del mondo nei 100 stile libero e tra i nuotatori più vincenti nella storia del nuoto azzurro. Appena uscito innocente da una lunga vicenda di doping che ne ha avvelenato le ultime stagioni agonistiche, già pronto a tuffarsi in nuove avventure, la paternità, il matrimonio e anche un libro, non a caso intitolato La resistenza dell'acqua, edito da Sperling & Kupfer, in cui si mette a nudo. Insomma, avete certamente capito chi è oggi il nostro ospite qui a Olimpia, Filippo Magnini. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Eccoci, grazie mille, ciao Dario.
Allora Filippo, abituato alle grandi sfide in piscina, ma magari è stato più difficile entrare nel ruolo di scrittore e raccontarsi nella resistenza dell'acqua.
Beh sì, sicuramente una sfida più difficile perché non sono assolutamente uno scrittore, poi raccontare di se stessi non è mai facile, no? La lampadina che si è accesa, la voglia di scrivere questo libro ovviamente è venuta dopo l'ennesima battaglia che ho dovuto affrontare, no? Quindi nella mia carriera ovviamente ho fatto un sacco di gare vinte, alcune gare sicuramente le ho perse, quindi ci sono tanti alti e bassi, ma questa ultima battaglia con la giustizia sportiva diciamo che ha acceso anche in me la voglia di far conoscere chi è Filippo in primis, no? Quindi come è nato un campione, come era la sua vita, quali sono stati i suoi sogni, i suoi sacrifici, le sue rinunce, ecco, per poi arrivare magari a vincere un mondiale, perché magari non tutti, no, conoscono la storia del ragazzo, ma conoscono soltanto l'impresa del campione, no? E quindi è stata una bella esperienza, insomma ci ho messo un annetto a scriverlo e poi ho dovuto ovviamente aspettare la fine della chiusura dell'assoluzione totale dal TAS per finire il libro, quindi insomma ci sarà proprio scritto tutto e non vedo l'ora che tutti quanti possano leggerlo.
Immagino che un'accusa, un sospetto di questo tipo allunghino un'ombra su carriere, palmarès, ombra che un campione voglia diradare nel modo più rapido e definitivo.
Sì, anche se poi in effetti è vero, cioè io ho proprio anche le prove, ma ci sono i certificati, no, di tutti i controlli, le centinaia di controlli antidoping che ho fatto, eccetera, eccetera, sempre tutto a posto. Però, come hai detto te, ovviamente un'accusa, anche soltanto un sospetto, getta un'ombra, no? Una macchia su una carriera di 27 anni sempre trasparente e splendente. Quindi è ovvio che io ho deciso di andare fino in fondo, di non fermarmi, anche se poi avevo smesso di nuotare, quindi poteva non cambiare niente nella mia vita di atleta, cambiava nella mia vita comunque personale e anche sportiva, perché non avrei più potuto lavorare nello sport, no? Quindi, e anche perché penso che quando si dicono cose inesatte o delle falsità bisogna andare fino in fondo per far venire fuori la verità. Quindi è stato un percorso molto difficile, intenso, durato anche 3 anni, penso anche troppo, per una giustizia sportiva, che non parliamo, no, di altri tipi di giustizia, quindi ecco, non è stato facile, però con le persone vicine, con Giorgia, la mia famiglia, gli amici, è stato tutto più semplice, mi hanno aiutato tantissimo e come hai detto, insomma, c'è scritto molto, anzi tutto di questo nel libro. Insomma, la resistenza è stata una chiave, no? Un punto importante nella mia carriera, nelle mie imprese, quello di resistere magari agli attacchi di un avversario, alla stanchezza di un allenamento, quindi insomma bisogna resistere alle avversità che la vita ti pone davanti.
Per quella che è stata, ecco, la tua esperienza, cosa cambieresti nel meccanismo della giustizia sportiva e in cosa secondo te questo percorso così tormentato è migliorabile?
Ma io ovviamente ho delle idee mie, però è ovvio che non ho un avvocato, non sono un giurista, quindi è difficile dare dei suggerimenti su come cambiare determinate cose. Io penso sempre che alla base bisogna sempre ricordarsi che ci sono delle persone dietro gli atleti, no? E anche delle famiglie, quindi non bisogna sicuramente giocare con la vita delle persone. Quindi prima di accusare io penso che bisogna essere veramente certi, perché poi rovini la vita di una persona, nel mio caso per 3 anni, ma di un atleta magari che era giovane o che era, stava ancora nuotando, si stava allenando, gli avresti rovinato l'intera carriera. Quindi ecco, per poi magari dopo invece aveva ragione l'atleta e dopo 3 anni di lì, ok, avevi ragione, punto. Insomma, ci sono certe cose che non tornano, quindi penso che bisogna stare attenti. Io l'unica cosa che posso dire forse è che bisognerebbe pensare sempre prima in maniera assolutiva, in maniera positiva di una persona, e poi se le prove cambiano la prospettiva, la visione dell'atleta, allora gli puoi dare contro, ma non bisogna partire pensando che davanti è un criminale. Ecco, questo secondo me è un po' forse il punto di partenza. Poi a livello di tempistiche, ovviamente sono tempistiche lunghissime, perché 3 anni, ma ripeto, fossi stato un atleta ancora agonista, avrei perso 3 stagioni per poi invece avere ragione. Ecco, quindi sono cose che bisogna pensarci bene.
Acqua siamo noi, che si può bere, acqua siamo, nella quale si può affogare, tuffandosi nell'acqua che ti apre un varco, poi ritorna ad abbracciarti, ad assecondarti nel nuotare. Noi siamo così imprevedibili, come acqua noi, come onde.
La voce di Raff ci accompagna ora insieme a Filippo Magnini a celebrare oggi l'acqua, la sua energia, la sua dolcezza e la sua resistenza, appunto, come sentito nel libro di Filippo. Filippo, tanti successi in carriera, anche qualche rimpianto, forse i più grandi legati alla famigerata stagione dei costumoni, no? Che dal 2008 e per qualche annata cambiarono la faccia del nuoto e ne stravolsero anche le classifiche e le graduatorie mondiali.
Sì, sì, per me, ma come anche per tanti altri atleti, insomma, ricordiamo anche Michael Phelps che ha perso delle gare importanti come i 200 stile libero, come i 200 delfino, come i misti, cioè gare che non avrebbe mai perso se avesse avuto anche lui quei costumi. Quindi ecco, quando si gareggia con altri atleti, io penso sempre che bisogna gareggiare tutti alla pari, altrimenti è come se fosse un doping tecnologico, no? Qualcuno ha quel costume, altri non ce l'hanno, qualcuno vince, qualcuno non vince. I costumi davano sicuramente aiuto a atleti molto muscolosi, fisicati, più grossi, ecco, quindi io ero un atleta comunque leggero, di 80 kg, e un atleta come me non aveva giovamento da quei costumi. Quindi ecco, sono stati 2 anni dove il nuoto è diventato abbastanza, purtroppo devo dire, ridicolo per molti. Si sono fatti 47 record del mondo, 43 record del mondo in una settimana di gare. Questo fa capire che c'è qualcosa, insomma, che non tornava, e ovviamente come in tutte le cose, politica, sponsor, soldi, eccetera, eccetera, fanno il buono e il cattivo tempo. Quindi per quei 2 anni serviva questo, e poi qualcuno è rinsavito e si è tornati al nuoto quello nuotato, quindi dove vinceva non chi aveva il costume migliore, ma chi aveva anche il talento, si era allenato meglio.
Conquistaste i titoloni dei giornali, soprattutto ai Mondiali di Roma 2009, voi nuotatori, ma in qualche modo quello non fu anche un autogol per tutto il movimento, per tutto il nuoto?
Beh sì, vabbè, sicuramente, qualcuno deve sempre vincere, quindi però ecco, non vincevano più gli atleti più forti, ecco. Poi per carità, chi vinceva era sempre un atleta forte, pazzesco, non è che vinceva quello che arrivava a 30° ai mondiali di solito, però ecco, si sono visti atleti che non riuscivano mai a completare una gara, magari vincere e fare anche il record del mondo, ecco. Questo ti fa capire che c'è un qualcosa che non torna.
Oceano, acqua nell'acqua, onda e nuvola, acqua nell'acqua, fiato dentro il fiato, io in te, quant'è.
A proposito dei Mondiali di Roma 2009, a scriverne l'inno ufficiale fu proprio Claudio Baglioni, e lo sentiamo in sottofondo. Tu di 2 mondiali sui 100 metri, 2 edizioni consecutive, e per giunta sei stato il vincitore, finora primo e unico italiano.
Sì, sono stati sicuramente il Mondiale di Montreal, che è stato il primo, è stato ovviamente il sogno, no? La realizzazione di un sogno. Comunque vinci in maniera quasi inaspettata, sei un probabile medagliato, ma era difficile pensare che potessi vincere il campionato del mondo. Ho fatto il record dei campionati del mondo, avevo fatto comunque il record italiano sbriciolato, quindi ecco, tante cose che quel giorno l'ha fatto diventare sicuramente il giorno più importante della mia carriera. Poi nel 2007 a Melbourne, a rivincere, ecco, vinci la stessa gara ma sono emozioni diverse, sono sensazioni diverse, perché comunque è un altro avvicinamento, no? Avvicini la gara come campione del mondo, quindi hai delle aspettative, hanno delle aspettative, il peso è diverso, quindi vincere è quasi una condanna in quel caso, no? Mm-hmm. Tra Montreal vincere è stata una sorpresa, una gioia.
Due anni dopo, nel 2007, a Melbourne, ancora oro, ma a pari merito con il canadese Hayden. Più la gioia o lo stupore, o magari anche una smorfia di rimpianto a vedersi appaiato a un altro rivale?
No, la prima sensazione è comunque ce l'ho fatta. infatti si vede, la mia prima sensazione è un urlo di liberazione, di gioia. Erano stati giorni intensi, giorni dove comunque io avevo gareggiato molto, avevo fatto la staffetta due giorni prima e mi ero massacrato per portare comunque insieme ai miei compagni l'Italia a un argento storico dietro solo l'America. Avevamo fatto il record europeo di staffetta, quindi insomma avevamo fatto già delle gare importanti. Arrivi lì, devi confermarti, è ovvio, quando vedi che vinci sei felicissimo. Poi io mi sono accorto, perché vedevo il canadese che sta esultando anche lui, infatti ho detto boh, mi sembra strano, perché io ho vinto, cioè esulta così tanto, mi sembra strano. Quando riguardo bene il tabellone, ho visto che aveva vinto anche lui, ci siamo abbracciati, siamo usciti e ci siamo abbracciati. Comunque il bello dello sport, di quasi tutti gli sport, diciamo, che poi comunque con i tuoi avversari diventi amico, perché hai gli stessi sogni, hai fatto gli stessi sacrifici, hai fatto le stesse rinunce, ed è normale che vinca uno solo, ma quando vinci in due a questo punto diventa una vittoria condivisa, no? Quindi è stato molto bello, siamo diventati amici, comunque amici per la vita, perché ancora adesso ci sentiamo, ci scriviamo ed è bello, insomma, ha creato un bellissimo rapporto, una bellissima storia.
Bellissima storia, appunto, come quella della tua carriera. Prendiamoci qualche istante di respiro, poi ci rituffiamo in vasca qui a Olimpia in compagnia di Filippo Magni.
Un espresso.
Un cappuccino senza troppa schiuma. Caffè d'orzo leggermente macchiato in tazza calda.
La complessità è una caratteristica tutta italiana e questo non rende la vita facile alle piccole e medie imprese. Noi di Sistemi, che siamo nati e cresciuti qui, lo sappiamo bene. Per questo semplifichiamo il lavoro alle aziende creando software gestionali in grado di adattarsi a una realtà in continuo mutamento.
Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com.
Olimpia.
Credi, credi a quelli là o credi a questi qua? Dimmi qual è la verità, chi la merita? La vita non è là, la vita non è qua, né là né qua, ma nella qua, né là né qua, ma nella qua, né là né qua, ma nella qua. La vita non è là, la vita non è qua, né là né qua, ma nella qua. Sono un credente.
Gran ritmo oggi qui a Olimpia sulle note dei Rezzofonic per celebrare l'acqua e uno dei suoi massimi domatori, Filippo Magnini, fenomeno del nostro nuoto, bicampione mondiale dei 100 stile libero e ora in libreria col suo libro La resistenza dell'acqua, appunto edito da Sperling & Kupfer. Ben ritrovato a Olimpia, Filippo.
Eccoci, grazie, grazie mille, ciao Dario.
Ti chiedo ancora, dopo aver già rivissuto insieme i tuoi successi, ti aspettavi che la generazione tua, di Massimiliano Rosolino, di Federica Pellegrini, potesse dar vita a una vera e propria scuola, a una nazionale italiana ancora oggi protagonista?
Ma io penso di sì, perché comunque l'Italia in tanti sport è una nazione vincente, nel nuoto sicuramente, il nuoto sicuramente è uno di quegli sport, cioè l'Italia ha vinto i mondiali con Lamberti, ha vinto le medaglie olimpiche con Sacchi, ha vinto medaglie mondiali con Vigarani, con insomma tante persone anche nelle epoche passate, e non ha mai smesso. Poi ovvio ha avuto il boom, ma anche un po' più il boom mediatico nel 2000, proprio magari per la carattere estroverso di Rosolino, comunque la doppietta olimpica di Fioravanti, però da lì non ci siamo mai fermati, cioè abbiamo sempre vinto medaglie e ancora oggi continuiamo a farlo, perché le facciamo con Betti che vince le medaglie alle Olimpiadi, che vince i campionati del mondo, con Paltrinieri che vince le Olimpiadi mondiali, con la Quadarella che ha vinto il mondiale, con Scozzoli che ha vinto degli argenti mondiali. Ci sono gli atleti e ci saranno sempre. Io penso che l'Italia è una nazione che sa allenarsi, sa nuotare, ha dei grandissimi tecnici e gli atleti italiani sicuramente si allenano molto, molto rispetto anche a tanti altri, cioè sicuramente noi ci alleniamo molto di più rispetto agli americani come paese, quindi è un nostro metodo di allenamento è abbastanza massacrante, come può essere quello ungherese, come può essere quello giapponese, quello russo, cioè ci si allena comunque, ci si allena tanto.
Noi che
che sappiamo solo scivolare via, come l'acqua che trasporta, percorriamo il mare e cambia il cielo, cambia una stella sopra noi, ma non cambia nel cuore l'uomo che la guarderà.
La voce di Andrea Mirò celebra l'acqua come suo mito. Ecco Filippo, il tuo mito invece, parlando di moto, chi è stato? Di quale campione, insomma, avevi il poster in camera? Ecco.
Ma allora, i poster non ce li avevo perché non c'erano i poster dei nuotatori. Però diciamo che ovviamente Alexander Popov, che è nuotatore, ovviamente lo zar russo che ha vinto le Olimpiadi 50 e 100 europei, eccetera, 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 è stato un po' il mio mito quando ero più piccolino. Poi ho avuto la fortuna di incrociarlo nel 2003, nel 2004 quando sono entrato in nazionale, ci ho gareggiato contro, l'ho battuto nel 2004 alle Olimpiadi, è vero che lui era già grande, però comunque ecco, è stato un punto di riferimento sia come nuotata che come classe, come classe dentro e fuori dall'acqua, quindi quello sicuramente è un punto di riferimento.
Insieme a Max Rosolino sei stato anche uno dei primissimi campioni dello sport a lanciare nei reality TV come l'Isola dei Famosi, poi Masterchef. Ecco, qualche rimpianto? Pensi di aver sacrificato qualcosa della tua carriera sull'altare televisivo?
No, no, guarda, non ho mai tolto spazio al nuoto, allo sport, facendo le cose extra sport. Per dirti, quando ho deciso di partecipare come inviato, ovviamente, quindi non come concorrente dell'Isola dei Famosi, questo perché? Perché se fai concorrente comunque ti debiliti anche fisicamente, no? Non mangi, torni che magari sei 20 kg di meno, e un atleta non è che lo potrebbe fare se è in attività. Io da contratto avevo messo che doveva esserci una piscina, quindi io mi sono continuato ad allenarmi, quindi facevo il programma, registravo, facevo tutto quello che dovevo fare, le dirette, i giochi, quant'altro, e poi comunque tutti i giorni avevo la piscina vicino all'albergo e mi allenavo lì, facevo palestra. Infatti quando sono tornato poi avevo i campionati europei a Rijeka e ho fatto un oro col record del mondo, una medaglia d'argento, una medaglia di bronzo, quindi non ho mai tolto spazio allo sport. Tutto quello che ho fatto di extra l'ho fatto perché sapevo che potevo farlo, o in determinati periodi, o comunque incastrandolo nello sport e quindi sacrificandomi soltanto di più. E poi penso sempre a chi non conosce bene com'è il mondo dello sport, lo sport che non sia il calcio, dico, gli atleti non guadagnano 10 milioni di euro, 2 milioni di euro, 20 milioni di euro, così. Quindi quando gli viene data la possibilità di farsi notare, di farsi vedere, che vuol dire avere visibilità, vuol dire avere sponsor, vuol dire comunque avere tante cose, per magari atleti che vincono il mondiale e guadagnano, perché sono in un club militare, 1000 euro al mese, io penso che fanno bene a andare in televisione o a sfruttare magari quelle poche occasioni che hanno, no? Quindi non sono contrario in questo. Ovvio che se un atleta dice vado a fare Masterchef e salto le Olimpiadi, allora ti dico ok, non sei un atleta, vuoi fare un'altra cosa. Però incastrare, riuscire a organizzarsi per un atleta è fondamentale. È ovvio che se fossi stato Cristiano Ronaldo e a guadagnare le sue cifre, sicuramente non avrei fatto l'Isola dei Famosi, sicuramente non avrei fatto altri, ma non perché non mi è piaciuto da fare, anzi mi sono piaciuti tantissimo comprarmi, però perché magari sei concentrato in uno sport anche diverso dal nuoto, perché comunque il calcio o la basket o la pallavolo sono sport di squadra dove hanno tutte le settimane degli impegni, no? Noi nel nuoto abbiamo due grandi eventi nell'anno, e quindi sai, se io, come ho fatto Masterchef, l'ho fatto a settembre, per me settembre è un periodo dove io posso allenarmi e posso fare altro. A luglio magari non l'avrei potuto fare perché c'avevo da lì a poco i campionati del mondo, quindi bisogna vedere anche dagli sport. Il nuoto è uno sport, avendo pochi appuntamenti importanti, che ti permette comunque anche di fare altro.
È Niccolò Fabi ad accompagnarci verso la conclusione della nostra chiacchierata con Filippo Magnini, ospite d'onore oggi qui a Olimpia. Filippo, una curiosità, ma il tuo primo tuffo in piscina, te lo ricordi?
Mio primo tuffo? Beh, sì, io, oddio, sono passati tanti anni, da bambino. No, la sensazione, quella di tuffarsi in acqua, comunque io l'ho sempre vista come una bella sensazione. Il primo pensiero è sempre quello del freddo, perché la piscina di solito è fredda, quando ci si allena, insomma, l'acqua è bella fredda, e quindi il primo pensiero è sempre quello: mamma mia, adesso mi butto e prendo freddo, l'acqua è congelata. Però poi una volta che si entra e si inizia a nuotare, insomma, è... la sensazione è bellissima, un po' come tornare a casa, nel senso che alla fine io, ripeto, ho nuotato per 27 anni, quindi io per 27 anni sono stato dentro l'acqua, dentro la piscina, e la sensazione è di normalità, cioè per me è normale stare in acqua, non la sento come una sensazione strana, la sento come una sensazione normale, cioè, capito, di ripeto, come tornare a casa, nel senso che mi rendo conto, il mio corpo percepisce e si rende conto di dov'è. Sente tutto in acqua.
Dopo tante battaglie e sfide, ormai a un passo dal matrimonio e dalla paternità, l'acqua oggi non fa più resistenza, vero? Non è più un'avversaria da battere.
Ah no, beh, oggi assolutamente, cioè, nel senso che adesso l'acqua la vivi comunque come solo gioia, come divertimento, come sensazione, non è più il lavoro, diciamo, no? Perché poi la mia passione è diventata il lavoro, quindi ad oggi è soltanto passione, quindi è tutto più leggero. Entri in acqua e sai che non è che poi dovrai fare 7-8 chilometri a mattina, altri 6-7 a pomeriggio, insomma, entri in acqua e magari, ecco, sai che puoi goderti il momento senza dover preparare niente di importante.
Filippo Magnini, alias Filippo Magno, il re del nuoto, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi, grazie mille, ciao!
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.